Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
E rieccoci qua. Abbiamo 1000 spettatori tondi. Ciao bella gente, siete in tantissimi. Siamo in tantissimi, grazie mille per essere qua. E direi che Fede, come stava la chat? Io li ho visti ribollenti, ogni tanto buttavo un occhio e
infatti abbiamo tante domande segnate. Bisognerà fare un minimo di scrematura.
Allora, oppure prima rispondiamo soltanto sì, no.
Esatto. Prima parto dalla domanda che abbiamo ricevuto su Patreon.
Allora, vero.
Paralogico dice: le differenze socioculturali che negli USA si traducono in differenze politiche con te di campagna che hanno votato Trump in stati dove ha vinto Biden e viceversa, città che hanno votato Biden in stati in cui ha vinto Trump, come si evolveranno? Che paralleli possibili ci sono con la situazione italiana? PS, il metaverso di Zuckerberg annullerà le differenze del mondo reale? Scherzo quasi, è per Rick questa. Mannaggia te, mannaggia
no,
te.
No, per fortuna ho portato la mia palla di vetro che porto sempre con me. No, in realtà è una
come si evolverà? Dici, esatto. Dici.
Sarebbe molto bello avere questa risposta alla risposta a questa domanda, non lo so. E non è un modo per eluderla. Poi le cose cambiano in modi che sono quasi sempre imprevedibili. Questa è una cosa a cui sono molto legato quando dicono di questo passo nel 2050, ma non vanno mai le cose di questo passo, cambiano sempre passo. E quindi è un po' una cosa che però sta succedendo.
Il 2020 ce l'ha insegnato molto
sì,
bene.
Esatto, a un certo punto succede una cosa di solito. No, una cosa che sta succedendo non era così, adesso lo sta diventando. Uno dei fattori migliori per prevedere, diciamo, l'orientamento politico di una certa persona, quindi poi di una certa contea, se la fai su grandi numeri, sta diventando sempre di più il livello di istruzione. Mentre prima era vivi in città o vivi in provincia, in che settore lavori, quanti anni hai, e per certi versi anche il genere permetteva di essere predittivo. Oggi la caratteristica che è meglio di tutte quante è predittiva sulle intenzioni di voto, che non vuol dire che è perfetta, ma è ti sei laureato o no. Quello determina molto di più di città o campagna. È una questione culturale sempre più prima che economica. Questa cosa credo continuerà ancora per un po'.
Interessante questo. Il tema istruzione, peraltro, negli Stati Uniti cioè c'è proprio una spaccatura incredibile. Sentiamo la prossima, vai Fede.
Sì, c'era Mate che dice: domanda, che cosa ne pensate del fenomeno della sinistra woke? A destra è lo spauracchio, a sinistra molti ne negano persino l'esistenza, ma a me pare un fenomeno centrale che prenderà piede in futuro.
Dunque,
abbiamo domande tranquilline.
Abbiamo 10 minuti. No, la sinistra woke esiste. Sarebbe inutile dirci che non esiste. Poi esiste e ha delle forme diverse secondo il paese, il posto in cui parliamo, e quindi si inserisce in contesti diversi. Partiamo da questa premessa, che negli Stati Uniti il politicamente corretto esiste, è la regola. In certi casi si può discutere sul fatto se si è andato un po' oltre in certi college universitari californiani, cioè, ma perché lì esiste, è proprio la regola, la legge di quello che puoi fare e cosa no, con degli standard che cambiano, delle parole che diventano più o meno accettabili, dei comportamenti più o meno accettabili, con tutti i dibattiti che comporta, eccetera. In Italia ne siamo parlati dal fastidio, cioè noi non abbiamo mai avuto il politicamente corretto, però siamo già arrabbiati con gli eccessi del politicamente corretto e con la sinistra woke. L'ultima volta che abbiamo avuto, e unica volta, una ministra nera in Italia, la ministra Chieng, parliamo del governo Letta, uno dei suoi avversari politici in Parlamento, non un commentatore sui social, le diede dell'orango, della scimmia, più volte. Sì. E questo qui non è stato cancellato dalla cancel culture, è vicepresidente del Senato in questo momento, e certo, l'abbiamo promosso. Quindi anche lì, io ho un giudizio della sinistra woke quando riguarda gli americani e ne ho un altro giudizio quando riguarda gli italiani. Parliamo di contesti molto diversi.
Certo.
In Italia il dibattito sull'etnia, sul razzismo è molto più arretrato rispetto a quello americano. In Italia abbiamo più bisogno di una sinistra woke e secondo me abbiamo anche un po' bisogno di tollerarne almeno in parte gli eccessi, l'intransigenza, a volte l'ottusità rispetto a certe discussioni che esistono. Però mi sembra che qui abbiamo una vera emergenza da un certo punto di vista, che negli Stati Uniti invece esiste molto meno. Poi, e vale il discorso che facevo durante la live di prima, non è tanto una questione di che idee hai, di come la pensi sulle cose. Di quello possiamo parlare e accetto le idee di confrontarmi con chiunque, e ci sono molte cose che dice la sinistra woke cosiddetta in cui io mi rivedo, con cui sono d'accordo, di uguaglianza, di non discriminazione, di tolleranza, di inclusività. Io cerco di usare un linguaggio inclusivo nel mio podcast. Però, se questa è la tua idea, accetti che io possa pensarla così senza essere il nemico, senza essere il male assoluto, certo, e dirti sono a favore della legge Zan, sono a favore del linguaggio inclusivo, eccetera, però tipo la schwa secondo me non andrà da nessuna parte, posso dirlo e poi tu non essere d'accordo con me senza che questo mi renda automaticamente uguale a quello che ha detto che quella ministra è un orango,
certo, certo,
cioè,
certo.
Esistono le sfumature, esiste la possibilità di fare delle alleanze con chi non la pensa esattamente come te, ma con cui hai delle cose in comune. Questa cosa qui la sinistra woke secondo me non ce l'ha tanto ed è un peccato perché è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che si pone, che ripeto per me sono in larga parte condivisibili.
Sono molto d'accordo, aggiungo due aspetti. Uno è, sono d'accordo sul fatto dell'Italia, quindi in Europa c'è un problema, in Francia però nelle accademie francesi, perché quello lì c'è proprio, io non lo chiamo neanche sinistra woke, è l'esotismo, cioè nel senso siamo arrivati in Francia ad avere un rifiuto talmente forte del passato culturale francese che molto spesso si dice addirittura, cioè nel senso che cioè l'islamogoscismo si chiama nelle accademie, ok? Il fatto di addirittura, ci sono dei manifesti che sono stati per fortuna liberamente cancellati e denunciati gli autori, che sono persone che lavorano all'interno dell'università francese, in cui si diceva fondamentalmente che quello che è successo al Bataclan era colpa della società francese, cioè nel senso che sono delle follie, delle derive incredibili. Il mio timore, sai qual è il mio timore? Ed è questa la seconda cosa, è che quello che tu dici, la capacità di vedere sfumature, il wokeismo non sia qualcosa che avviene prima, ma sia qualcosa che avviene in quel caso, cioè con quelle condizioni. E questo è un po' il timore, che è una domanda aperta, cioè il wokeismo preesiste a questo aspetto oppure ne è parte integrante? Dal mio punto di vista non è un caso il fatto che sia emerso in questo modo durante la pandemia, quando su internet si è incattivito enormemente il dibattito, si è polarizzato ulteriormente il dibattito. Da un certo punto di vista io sono d'accordo, cioè anzi sono d'accordo con te quando si dice, cioè qui abbiamo ancora ministri leghisti che sono apertamente
razzisti. Ci serve
razzisti.
Un po' di politicamente corretto in Italia,
sì,
un pochino.
Ci serve rimettere in moto un po' la nostra cultura, cioè capire che il mondo è cambiato, e cazzo, cioè da questo punto di vista sicuramente. Io mi chiedo, questo wokeismo, come viene chiamato, che adesso fa anche ridere, perché a me mi viene in mente i wok e i wok quelli di Star Wars, cioè nel senso, però vabbè, questo wokeismo esiste al netto di questa recrudescenza del dibattito oppure ne è parte integrante? E io lì c'ho un po' il dubbio.
No, allora, sicuramente in una certa misura ne è parte, ma se parliamo di noi, è figlio di quello americano, è copiato.
È copiato.
In un modo che è anche, di nuovo, frena la diffusione di valori e di idee che invece meriterebbero più diffusione. Ma se tu, per spiegare perché un certo contenuto, un certo post è offensivo, sì, non puoi fare altro che attingere a delle espressioni in inglese, perché quella roba lì viene dai gender studies delle università americane, quindi devi dire il tom policing, victim blaming, sì, e mille altre espressioni del genere, capisci? E dopo che viene ucciso George Floyd hai in Italia le stesse identiche manifestazioni con gli stessi cartelli contro il razzismo. Figurati, ne servirebbe una al giorno di manifestazione contro il razzismo in Italia. Però è chiaro che questa cosa non viene da noi, viene dagli Stati,
sì,
Uniti.
Sì, viene dagli Stati Uniti.
L'abbiamo deciso di importarla con tutta l'intransigenza e l'isteria poi che ha il dibattito politico negli Stati Uniti in questo momento su qualsiasi cosa, a destra e a sinistra. Sono momenti in cui il conflitto non è mai stato così forte e non funziona, e sicuramente la sinistra woke è in parte anche attore di
certo,
questo tipo di,
certo,
situazione, ripeto, compromettendosi da sola la possibilità di raggiungere degli,
ripeto,
obiettivi.
La Virginia è stato l'esempio perfetto, perché lì, cioè, uno degli argomenti che Young Kin ha usato è proprio la critical race theory all'interno delle scuole, che è stata contestata per il modo in cui viene utilizzata anche da genitori afroamericani.
Ma guarda, che quella roba lì è molto appassionante, innanzitutto perché se vuoi vedere poi come votano le persone afroamericane negli Stati Uniti, sono le più moderate, votano per Biden, hanno votato il sindaco di New York, il nuovo sindaco che era il più anticrimine, il referendum sulla di togliere fondi alla polizia in Minnesota,
certo,
Minneapolis ha perso, cioè gli afroamericani non sono coinvolti. L'altra cosa interessante da dire è che questo fenomeno è un fenomeno bianco,
esatto,
non completamente ovviamente, ma è un fenomeno in larga parte parte bianco.
Questo è un punto molto interessante.
È un fenomeno in larga parte di giovani universitari bianchi. Le persone che non sono bianche, negli Stati Uniti soprattutto, la pensano in un altro modo. Hanno molto più a che fare quotidianamente con quanto la legge sui diritti civili degli anni 60 non era minimamente una legge perfetta, ma gli cambiò la vita. E poi certo, da lì ne facciamo un'altra, ne facciamo un'altra, ne facciamo un'altra. Possono permettersi molto di meno di essere intransigenti e rifiutare qualcosa oggi perché non è abbastanza. Ma quello, diciamo, è un pezzetto del discorso. Nel caso della Critical Race Theory, io penso che tu non puoi leggere qualsiasi aspetto degli Stati Uniti scoltaglio della questione razziale etnica, perché è onnipresente in qualsiasi cosa. Non vuol dire che determina tutto, ma c'è in qualsiasi dato, vedi, su qualsiasi parametro del paese, vedi questa divisione. Penso anche che ci sia stato e ci sia ancora il razzismo sistemico, perché negli Stati Uniti una parte del tuo destino è segnato dal momento in cui nasci, se sei nero perché nasci in un certo quartiere che avrà delle scuole orribili perché in quel quartiere le case fanno schifo, le tasse immobiliari sono poche, insomma, quella roba lì esiste.
Certo.
Ora, arrivi a scuola e il risultato, il punto finale di questa situazione è che tu guardi le statistiche sui chi sono gli studenti e le studentesse più brave in ogni materia, in matematica, che sono quelli che ottengono i voti migliori, e vedi che c'è una grossa distanza tra gli studenti bianchi e quelli non bianchi. E questo fa dire a me, che mi ritengo una persona anche abbastanza progressista e di sinistra, lì c'è un enorme problema. Bisogna rafforzare la scuola pubblica, bisogna migliorare le scuole dei quartieri in cui vivono le persone che non sono bianche. Bisogna intervenire in tanti modi, perché il mio obiettivo è che questa distanza non ci sia, che le persone al di là della loro etnia possono esprimersi, e quindi in teoria, se fossimo una società, diciamo, race blind, dovremmo vedere che non ci sono differenze. Posso aver torto, però, diciamo, questa è la mia idea e penso che sia una cosa abbastanza progressista. La Critical Race Theory dice: se tu hai una misurazione che ti dà una differenza così grande tra i bianchi e i non bianchi, è la misurazione che è razzista. Tu stai misurando le persone secondo criteri che sono razzisti, stai misurando la loro preparazione secondo standard e valori che sono stati decisi dai bianchi e sono razzisti. E lì c'è l'ulteriore dibattito che oggi si fa in America. Quindi la matematica è razzista, non sarà che bisogna migliorare le scuole ad Harlem? Certo. Rifiutiamo la misurazione, perché la stessa misurazione è un elemento. Allora, secondo me, i genitori li perdi l'elezione in Virginia, perché c'è stata una rivolta dei genitori, e per quanto possiamo discutere del modo in cui valutiamo la preparazione degli studenti, certo che possiamo, magari possiamo farla meglio, magari non li stiamo valutando bene, però da qui a dire aboliamo i voti, e questo è quello che dicono alcune delle persone, diciamo, di questa dottrina: aboliamo i voti, aboliamo le verifiche, non misuriamo più la preparazione degli studenti. Secondo me ne passa molto.
Sì. Ecco, questo è un punto molto importante. Ti ringrazio, perché è parte integrante di quella critica che ho fatto anch'io mesi fa. Cioè, io ho fatto una puntata sulla critica dei Theory in cui si mostrano questi aspetti. Dire che la matematica è bianca non ha nessun senso. Cioè, la matematica funziona anche su Alfa Centauri. Non credo che gli abbiano un problema. Magari gli hanno un problema di blu e gialli, cioè, nel senso, non lo so, o verdi e viola, ma non c'entra niente. Quindi...
Ma magari è sbagliato come la insegni, insegniamolo in un altro modo.
Certo, ma va
non
bene.
Non dico che tutto deve stare com'è, anzi, però dire la misurazione è razzista perché ci mostra che c'è una differenza, interveniamo sulla differenza.
Sì.
C'è Tagroi che dice: domanda un po' tecnica e forse può sembrare polemica, ma non lo è. Per quale motivo lanciare un giornale di carta come Cose Spiegate Bene? Non mi sembra che l'editoria di carta sia molto viva ultimamente, oltre al fatto che, ad esempio, mi è capitato di voler comprare nel mio paese 100 anni di Sinistra dell'Espresso e ho dovuto aspettare più di un mese prima che nell'edicola prendessero seriamente la richiesta di ordinarlo. Mi sembra che si voglia cercare a tutti i costi di tenere in vita i giornali di carta e il mestiere dell'edicolante, nonostante questi non vogliono essi stessi essere tenuti in vita. Che cosa ne pensi?
Che ti devo correggere, ma purtroppo in realtà anche per fortuna, che i giornali sono una cosa e i libri sono un'altra cosa, anche sul piano economico. Se guardi i dati, i libri sono andati bene nel 2020, stanno andando ancora meglio nel 2021, cosa è un esperimento di grande successo economico. Cioè, noi ci abbiamo fatto dei soldi, e io con i miei libri ci ho fatto dei soldi. Non è che sono diventato ricco, però no, per dire, non è una cosa fatta per tenere in vita.
Sappiate che ci ha pagato per venire qui.
No, Fede, ma no, ma
non è una
poi
cosa
qualcuno
fatta...
prenderà questo pezzo e lo diffonderà dappertutto.
Non è una cosa fatta per tenere in vita i librai, è fatta per tenere in vita me, che il libro l'ho scritto, ho venduto, mi hanno pagato, sono Mondadori e incassato, sono tutti contenti. Poi è chiaro, non tutti i libri vendono, però quello fa parte del rischio delle case editrici, ma le case editrici imprenditrici sono, sono in attivo, non solo le grandi, anche le piccole, poi ci sono quelle che falliscono, ma non c'è un problema. C'è un mercato piccolo, quello sì, però un mercato piccolo con dei soggetti di proporzioni e dimensioni adeguate al mercato, salvo i più grossi. E quindi cosa per noi aveva un senso? L'oggetto libro, secondo me, ha un senso. Io nel libro scrivo in un modo diverso, per me è anche più complesso per me scriverlo rispetto a quando scrivo la newsletter o il testo di un podcast. È proprio un altro passo della scrittura, è un altro tipo di severità che ho con quello che mi concedo, nella scelta delle parole, tutto un altro tipo di attenzione, sono molto più lento, perché nel libro riesco a fare un racconto, un ragionamento che ha un passo, che non ha il pezzo, non ha la newsletter, non ha il podcast. È una cosa, certo. Non vuol dire che sia migliore, certe cose vanno meglio in un podcast, funzionano economicamente, ecco. La risposta è tutta lì.
È vero, è vero. C'è Aldo Compagnoni, c'è un'altra domanda su Patreon, anche questa domanda: ignorando del tutto gli escrementi politici, pensi le statistiche sul vistoso deterioramento della salute dell'americano medio possano influire sul soft power degli Stati Uniti? A parte la narrazione fasulla, guarda il blog di Andrew Gelman sui Death of Despair, il deterioramento delle caratteristiche fisiologiche e psicologiche degli americani è lampante, soprattutto nelle nuove generazioni, al punto che addirittura gli immigrati in media aumentano la speranza di vita media americana. Ha messo anche due fonti sotto perché ha scritto un commento bello preparato. Pensi che queste statistiche siano di poco conto oppure che possano alla lunga intaccare il soft power americano? Ne stanno peggio fisicamente.
Mi piacerebbe consultare dei dati anche io.
Te li giro dopo.
Credo che, posso sbagliarmi, ma l'abbassamento dell'età media provocato dagli immigrati abbia a che fare col fatto che sono più giovani della media degli americani. Tendenzialmente chi emigra negli Stati Uniti è giovane, e quindi aveva 20 anni, 30 anni, a volte 10, difficile che ne abbia 60. E gli Stati Uniti sono un paese che comincia a essere, insomma, anche quello abbastanza anziano. Abbia a che fare con le condizioni di salute degli americani? Sì, anche per via, non tanto quello a cui pensiamo noi in questo momento, è quella scena quel film Wall-E, in cui ci sono gli americani del futuro che sono in
tutti snelli,
sì,
tutti.
Non so, più che in sovrappeso, sono di fatto delle palle di grasso che si muovono seduti su queste sedie volanti, una roba che tra l'altro oggi non si potrebbe fare perché la roba lì evidentemente è fat shaming, però quel film è meraviglioso, se qualcuno non l'ha visto lo guardi pure. Non è l'obesità tanto per il problema degli americani, che è un problema, diciamo, grave, ma l'aspettativa di vita negli Stati Uniti è scesa negli ultimi anni anche e soprattutto per l'epidemia da consumo di farmaci oppioidi e di eroina. È un fenomeno colossale, non è una roba piccola, è una roba che ha cambiato il volto del paese, di cui qui si parla adesso un po' di più. C'è una serie adesso che è uscita, Dopsic, in cui se ne parla. Per capire, in un anno le persone che muoiono per overdose, solo quelle che muoiono, sono più di quelle che muoiono per armi da fuoco, sono più di quelle che sono morte per armi da fuoco nell'anno con più morti per armi da fuoco nella storia, sono più delle persone che muoiono per incidenti stradali, è una roba gigantesca. Poi ci sono quelle vive, quelle che ancora non sono morte ma che sono di tossicodipendenti, e non sono i classici tossicodipendenti a cui pensiamo noi, il ragazzo di periferia con lo hoodie,
Snoop Dogg.
Esatto, non è quella roba lì, o lui.
Cacchio, farei sopravvivere se no. Tu credi ancora che quello sia vapore?
Ecco. Con i turni di lavoro a cui lo sottoponi.
A lui, a io.
No, sono i pensionati che, siccome hanno un dolore cronico all'anca, si prendono la pillola di Vicodin e rimangono dipendenti. Sono,
vuol dire, Dr. House è la serie che racconta per prima questa tragedia immane.
Esattamente. E questa roba qui ha fatto crollare l'aspettativa di vita come non succedeva dai tempi della Spagnola e della Prima Guerra Mondiale. È vero. Se poi questo possa comportare a una corrosione del soft power americano, io non credo, forse più dell'hard power, cioè non so, nel senso del potere militare, quella roba forse sì, perché è un elettorato più precario, più fragile. Non è che ti manchino i soldati che vadano in guerra, ti manca la volontà politica e il coraggio di dire andiamo a fare la guerra se sei messo così male, ma il soft power, che sono la cultura, le università, quella roba lì americana mi sembra più forte che mai.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Io direi di fare le ultime due domande perché siamo a 2 ore di live, sì. Quindi selezionano un paio.
C'è Albano Quoz che dice: domanda soprattutto per Costa, ma mi piacerebbe sentire anche il parere di Rick.
E... ah, grazie, grazie, grazie. Come lasciamo il Cogito Studios a Costa allora a questo punto?
Come umano lei?
Soprattutto ho già anche la tazza.
No.
Che poi è bello vedere Costa con la tazza del rassegnato,
stampa. Perfetto, perfetto.
Allora, cerco di riassumerla perché è un po' lunghetta. Comunque, lui adesso sta scrivendo soprattutto su un giornale, scusate, su un blog di notizie del settore tecnologico-scientifico, e tra le linee guida del blog che si è dato da solo è stato quello di cercare di scrivere in italiano chiaro, senza strafalcioni, e fare riferimento alle fonti, con citazione delle stesse. E cerca di farlo per tenere alto l'onore del sito, perché vorrebbe anche usare questi articoli che lui scrive come curriculum da poter usare eventualmente per entrare in alcune redazioni. Secondo te è una cosa che effettivamente può avere senso o si sta un po' illudendo?
No, può avere senso, dipende da come sono questi articoli, in sostanza. Certo. Anzi, per chi vuole fare questo mestiere oggi è molto più facile, molto più promettente provare a farsi notare col proprio lavoro, quindi questo è qualcosa che io ho fatto, piuttosto che mandare un curriculum invece e sperare che qualcuno ti risponda, che guardi il tuo curriculum in una redazione. Quella roba lì non succede ormai quasi mai, ma se tu fai questi articoli ottengono un pubblico, questa è la cosa importante. Se tu fai l'articolo per scriverlo e poi mandarlo alla redazione, no. Ma se quegli articoli ottengono un pubblico, cioè qualcuno li trova utili, interessanti, o vale per i tuoi video su YouTube, per i tuoi approfondimenti su questo o quell'altro tema, quella cosa lì arriva nelle redazioni. Cioè noi ci accorgiamo quando ci sono dei contenuti prodotti dagli utenti che hanno un senso giornalistico e magari qualcuno lo prendiamo pure a quel punto. Quella è una strada promettente, serve che i pezzi abbiano un pubblico, cioè siano buoni.
Avete bisogno di un filosofo influencer che abbia molta proattività.
Abbiamo 5 posti per filosofi, ma sono già tutti presi.
Penso un po'.
Comunque sono qua a fare il coro in chat: Costa conduttore, siete dei pezzi di merda. Dei pezzi di merda. Pezzi.
Ma sì.
Ingrati. Cosa volete? Poi Fede avrebbe dei diritti con Costa conduttore. Assolutamente no.
Sono così abituato a stare sotto Pol Pot.
C'è grande serenità comunque, c'è grande serenità.
Infatti lui ha bruciato tutti i miei libri, io non posso neanche più leggere in inglese. Allora leggo questa ultima qua che si ricollega un attimo al discorso sui woke di Arcenza, che dice: concordi con l'analisi di David Shore, analista politico, sullo stato attuale dei Democrats? Fare i woke è bello, ma poi perdi. Vedi Virginia. Okay. Pure Klein nel New York Times gli ha dedicato un articolo dandogli ragione, fra virgolette, dicendo: David Short is telling Democrats what they don't want to hear.
Intanto provo grande invidia per un pubblico che non solo siamo su Ezra Klein, che ormai è sul New York Times, ma addirittura David Short. Ma mi congratulo.
Ma una bella community. Restate dei pezzi di merda, però siete una bella community.
No, mi congratulo. Vedi, sto già anche lisciando il pelo del tuo pubblico finché rimane tuo.
Ecco. Espulso!
Ejected.
Adesso parte la serie.
Però... finisci da nonna morte su di sopra.
Dai, fallo finire, poveretto.
No, ma ci stava. Sì, sono abbastanza d'accordo. Sono abbastanza d'accordo perché penso, e mi sembra che si collega anche a una cosa che dicevo prima, che sempre di più la linea di frattura tra i due partiti non è economica, ma ha a che fare con la cultura, ha a che fare con l'istruzione, ha a che fare con i valori culturali. Cioè le persone decidono sempre di più cosa votare rispetto a come la pensano sui giocatori che si inchinano all'inno nazionale piuttosto che quante tasse mi fai pagare. I democratici si sono convinti di poter risolvere questo problema, il fatto che nelle zone rurali per esempio sono visti come degli appestati, con la policy, e allora ti porto il lavoro, ti porto i soldi, quella cosa lì sicuramente fa. Ma la differenza più grossa tra i repubblicani e i democratici oggi è culturale. E i democratici sul piano culturale si sono spostati molto a sinistra. E questa roba qui, possiamo pure dire, fa sì che i democratici siano più vicini alle mie idee. E mi piace, evviva. Complimenti. Non vinci le elezioni, però. Okay. Perché il paese è più grande di così.
Perché poi, sì, la democrazia richiede dei compromessi, fondamentalmente.
In un paese dove hai due partiti,
dove hai due partiti,
devi cercare di tenere insieme il pezzo più grande di paese possibile.
È così.
Sennò...
È così.
Tu, Rick, volevi, perché giusto...
La domanda di Albano, quello che ha detto lui...
Albano, sì.
No, beh, già, non aggiungerai nulla, non ho risposto perché sì, quello infatti, che ha detto...
Beh, non aveva senso, sembrava. Quindi
la domanda non aveva senso.
Ecco. Oh. Ti stanno riprendendo il potere.
Dai, andiamo a fare cose più utili, tipo l'aperitivo.
Allora, bella gente, e noi adesso chiudiamo. Avete fatto un sacco di domande, però veramente, cioè, abbiamo anche un altro evento stasera, quindi tutto finito. Ringrazio velocemente Floria Tosca, Mario, Shwiki, Giona da Carta, no, siete in tantissimi, grazie mille per tutti gli abbonamenti, grazie per il sostegno, e io ringrazio di nuovo Francesco Costa, fantastica chiacchierata, grazie veramente.
Grazie a te, grazie anche a Fede, sono stato molto felice di fare questa chiacchierata con voi.
Veramente, poi stasera ci divertiamo di nuovo, aspettiamo a Schio se ci siete, e beh, insomma, domani ci vediamo alle 12 con Rassegnato Stampa, e alle 22.30,
begli orari.
Alle 22.30 siamo con Michele Boldrin, cominciamo la rubrica sui 350 anni d'Italia, che sarà insomma impegnativa, partiremo da Gian Battista Vico. Quindi domani sera 22.30, mi raccomando, non perdetelo.
Subito dopo, ciao Darwin.
Se volete, alle 21 sono online sul canale degli Immoderati per un'intervista. Quindi poi domani su Telegram metto tutto quanto. Di nuovo, grazie mille a tutti quanti. In bocca al lupo per tutti i progetti. E noi adesso andiamo a farci un aperitivo violentissimo.
Ottimo.
Fate i bravi, buona serata. Se mangiate tartarughe, mi raccomando, salatele bene. Esatto. E magari
cuocetele dalla parte piatta, perché quella tonda non si cuoce bene.
Quella tonda vi rompe i denti. Mi raccomando,
sono d'accordo.
Ragazzi, non mordetela. Facciamo anche un ride, visto che ci siamo, facciamo il ride, ho visto che c'era il tizio qualunque. E qua, insomma, siamo a livelli di follia pura, ma...
No, ero rimasto alla tartaruga, poi me la spiegherai.
No, non c'è bisogno di spiegazione.
Non c'è bisogno di spiegare, non c'è nessun bisogno di spiegare. Viva gli ornitorinchi in fiamme!
Viva gli ornitorinchi in fiamme! E 5 litri!
E ci vediamo domani! Ciao, bellezze!
Goodbye!
Ciao!
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.